Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio ed Eva Rohrmann che mi accompagnano per la messa in onda di questo programma. Oggi torniamo ad occuparci di politica, in particolare di storia dei partiti italiani. Perché, amici ascoltatori, oggi pomeriggio inizia il primo congresso che porterà alla nascita in Italia di un nuovo partito, il Popolo delle Libertà. L'Unione di Centro prova a fare la costituente di centro. C'è anche l'iniziativa di Sinistra e Libertà. Tante realtà che vanno a mutare il percorso politico italiano così come noi lo conosciamo dagli anni 90 ad oggi, diciamo da dopo l'inchiesta di Mani Pulite, che ha portato a un primo rinnovamento della politica italiana, voluta o forzata, questo poi lo vedremo, con la caduta della Democrazia Cristiana. Per questo io saluto un primo ospite di oggi, Angelo Piccariello, giornalista del quotidiano Avvenire della Conferenza Episcopale Italiana, esperto di politica italiana. Piccariello, buona giornata.
Eccoci, grazie per l'esperto.
Allora, un primo punto che vorrei con te affrontare: con la nascita tra oggi e domenica del Popolo della Libertà, si va a completare secondo te il rinnovamento della politica italiana?
La politica italiana è qualcosa che non è più, è qualcosa che non è ancora, e questo si protrae ormai da 15 anni, più o meno dai giorni che hai ricordato anche tu, e questo rende anche, come dire, soggettivo e opinabile il giudizio su quanto si consuma in questi giorni. Sicuramente è un passaggio fondamentale, ma qual è il crinale? Il crinale è la leadership carismatica di Berlusconi, che risolve tanti problemi al centrodestra, ma come dire, è certamente qualcosa di diverso dalla tradizione politica italiana, qualcosa di diverso, non voglio dire né in positivo né in negativo, qualcosa di nuovo. Chi vi aderisce lo ritiene qualcosa di più moderno, di semplificativo, in una realtà anche, come dire, mediatica, che è diversa da quella del dopoguerra, in cui ci si poteva riunire solo per congressi e solo per un contatto diretto. Oggi c'è internet, c'è la televisione, e quindi la politica si fa attraverso strumenti più immediati e più mediatici, e questo si presta di più a un'organizzazione snella, veloce, appunto a conduzione carismatica come il PDL. Il centrodestra ha trovato in questa figura la sua sintesi, nonostante vi siano anime tanto diverse, alcune sono confluite, confluiscono oggi, altre restano un po' ai margini come la Lega. Il centro-sinistra questa figura non l'ha trovata, o meglio aveva creduto di trovarla prima in Prodi e poi in Veltroni, e si vede cavalcando o seguendo un crinale più tradizionale di congressi, sezioni, tessere e dibattiti, quanta difficoltà questo partito incontri, e quanta difficoltà soprattutto incontri nel comunicare con la pubblica opinione, con il bacino d'utenza che ancora c'è del centrosinistra, ma che inizia a essere scettico sulle formule fin qui usate, sulla capacità di tradurre in politica una sensibilità.
Piccariello, tu hai tracciato due esperienze politiche, le due principali, quella del centrodestra e quella altrettanto importante del centro-sinistra per la vita democratica e istituzionale di un paese. Ci sono due percorsi culturali quindi diversi alla base. La domanda è questa: questi percorsi culturali rispecchiano realmente quella che è la dimensione culturale del paese? Cioè, se noi andiamo nei piccoli centri, nella provincia italiana, realmente questi due partiti rispecchiano quello che è la cultura italiana?
Ma io direi questo, che il più noioso dei temi, cioè la legge elettorale, è quello che più direttamente fa da ostacolo a una risposta, a una spiegazione, diciamo, esaustiva di quello che tu mi chiedi. Siamo passati da un'Italia rigidamente proporzionale, statica, a un'Italia sebbene non sia cambiato granché nella Costituzione, ma comunque nella concezione pubblica, nella concezione popolare, siamo da tempo in un'epoca bipolare. L'epoca bipolare fa sì che certe sensibilità si coagulino attorno a dei meccanismi di grande visibilità, ma tanta parte che pure esiste fa fatica a trovare una traduzione in politica e quindi c'è, ma percentualmente fatica a farsi vedere. E allora c'è chi scalpita nel centrodestra o cerca vie alternative, e c'è chi scalpita dall'altra parte, come si vede. Per cui io ritengo che il sistema elettorale sia molto importante per tradurre quelle che sono istanze sociali e culturali nella traducibilità politica. Ci sono delle istanze che trovano più facilità a farsi sentire. Pensiamo quanto erano marginali quelli della destra nel precedente regime. Oggi guidano la Camera e sono parte importante del PDL che si va a costituire oggi. E naturalmente le istanze che la facevano da padroni, diciamo così, nella precedente composizione, pensiamo che cosa sono i socialisti e che cosa sono i democristiani dichiarati oggi, insomma, certamente fanno fatica ad affermarsi in quanto tali, insomma, salvo a voler confluire in un progetto più ampio.
Saluto Ernesto Galli della Loggia, docente di storia dei partiti e dei movimenti politici presso l'Università di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Della Loggia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì, buongiorno.
Stiamo cercando di capire qualcosa in più davanti alla fondazione di questo Popolo delle Libertà, un nuovo partito. Secondo lei questo porterà una semplificazione della politica italiana?
Ma la semplificazione c'è già stata, mi sembra, con un sostanziale bipolarismo. Se poi il passaggio al bipolarismo e al bipartitismo può essere aiutato senz'altro da questa costituzione di un nuovo partito che comprende AN Forza Italia, e bisognerà vedere se poi questa organismo nuovo che nasce oggi riuscirà a stabilizzarsi come tale. Ci sono ancora dei dubbi su questo, però sicuramente se il Popolo delle Libertà che nasce oggi si stabilizza, questo sicuramente porterà ad un ancora maggiore radicamento del sistema bipolare, avviandolo in senso bipartitico, e questo naturalmente è una trasformazione da cui è difficile pensare che si possa tornare indietro.
Galli della Loggia, questo partito che sta per nascere sarà a livello valoriale un partito più laico rispetto a Forza Italia e Alleanza Nazionale?
No, io penso che sarà un partito che comprenderà varie anime, del resto è evidente un partito che nasce dalla confluenza di esperienze storiche, di tradizioni così diverse, non può che essere così, avrà varie anime, tra cui ci sarà un'anima laica, e un'anima invece più orientata in senso religioso, cristiano. Penso che questa seconda anima sarà prevalente, peraltro, così come ci sarà un'anima più europeista e un'anima invece, diciamo così, più orientata ai valori della dimensione nazionale. I grandi partiti del resto sono stati sempre così, insomma, i grandi partiti cristiani, i grandi partiti socialisti hanno sempre avuto 2, 3, 4 correnti, quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente da stupire.
Sono realmente rappresentativi questi partiti della cultura italiana?
Ma sai, i partiti,
queste esperienze politiche, diciamo,
se esistono e se sono votati, sono rappresentativi. La rappresentatività degli organismi politici si misura alle elezioni, non è che c'è un diploma di rappresentatività che dà un giornalista, un professore di storia o la Radio Vaticana. Se esistono, se ci sono delle persone che presentano delle liste e milioni di italiani che le votano, sono rappresentativi. Poi possiamo, diciamo così, discutere moltissimo sul loro radicamento storico, da dove vengono, dove vanno, però quale altro criterio c'è per misurarne la rappresentatività? Certo che ogni italiano, ma come ogni svedese, ogni tedesco, preso singolarmente, avrà uno scostamento rispetto al partito, anche per quello, rispetto a quello per cui vota, ma questo è inevitabile.
Io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi.
Al professor Galli della Loggia, docente di storia dei partiti e dei movimenti politici. Torno a salutare il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica presso l'Università di Bologna. Professore, grazie. Secondo lei, professor Zamagni, secondo la sua esperienza, si tratta di un'alleanza strategica o comunque di un elemento positivo per la vita della democrazia italiana, anche di stimolo, per esempio, al movimento che abbiamo nel Partito Democratico e anche a questa costituente di centro promossa dall'UDC?
Sicuramente sì. È un evento che caratterizza il punto di arrivo di un processo iniziato, come tutti sanno, diversi anni fa e risponde ad un'esigenza di razionalizzazione. Di questo dobbiamo essere contenti. Non dimentichiamo che ancora 15-20 anni fa esisteva appunto sulla versante destra dello spettro politico italiano partiti che si richiamavano a posizioni ideologicamente qualificate in un senso a tutti noto e così via. Ovviamente questa operazione va al seguito di un'operazione simmetrica compiuta 2 anni fa sull'altro versante, cioè la nascita del Partito Democratico. Questo è interessante da notare perché vuol dire che l'effetto di contagio, dove la parola contagio ha sempre un significato positivo, anche se qualche volta contagiosi sono i virus o le malattie, si realizza anche in Italia. Quando qualcuno dice in Italia non si muove nulla, c'è la stazionarietà, non è vero, perché mai nessun altro paese nel giro degli ultimi 20 anni ha modificato strutturalmente la propria base politica come ha fatto l'Italia, e che vuol dire che quando qualcosa si muove, si direbbe nella teoria, nel linguaggio della teoria dei giochi, quando una minoranza profetica si muove, questa tende a produrre risultati a catena, e questa è anche la ragione per la quale io posso congetturare, cioè prevedere, che nel breve termine la cosiddetta costituente di centro abbia aver luogo. Qui si apre l'eterno problema che è l'oggetto dell'attenzione dei più, e cioè se è bene o no che l'Italia abbia una struttura politica tripolare anziché bipolare. Io ritengo, per la conoscenza che ho del paese cui appartengo, che sia un bene, perché la matrice culturale italiana è diversa, e nel dire diversa vengo a dire che ha aspetti di positività, di negatività rispetto a quelle di altri paesi. Quindi quando mi si dice che in altri paesi avanzati, si comincia dagli Stati Uniti, in Inghilterra, si fa così, è un non sequitur, perché non c'è bisogno di essere degli esperti di antropologia e di storia per sapere che le nostre tradizioni sono diverse da quelle degli altri paesi. L'Italia è il paese dei comuni, il modello di civiltà cittadina l'abbiamo inventato noi, non l'hanno inventato né gli inglesi, né i francesi, nei tedeschi, ed è stato inventato già a partire dal XII secolo. Questo per dire che cosa? Che i tentativi di semplificare troppo ovviamente rischiano di farci scivolare del semplicismo. Prima la situazione era insostenibile, quindi il processo che è cominciato ad attuarsi già a partire dai primi anni 90 ha avuto esito positivo, c'era una proliferazione eccessiva di partiti, partitini, cespugli e così via, però da qui arrivare al bipolarismo il passo è lungo. Ritengo che una struttura di centro come quella che si sta prefigurando possa svolgere un ruolo positivo, perché aumenta la dialettica nel panorama italiano. Il bipolarismo pone dei problemi, è rischioso, che ne dicono anche illustri commentatori, osservatori, ovviamente non è il caso qui adesso in questa sede di fare discussioni, però è pericoloso perché può portare a quel fenomeno che si chiama log rolling nel linguaggio americano, che vuol dire scambio dei voti, e cioè dire in un sistema bipolare viene meno l'autentica dialettica. Non dimentichiamo che la dialettica hegeliana presuppone 3 poli, non ne presuppone 2. A parte questo riferimento, io penso che una realtà come quella italiana, che ha una composizione culturale che è quella più o meno nota, difficilmente possa essere ingabbiata in uno schema bipolare.
Professor Zamagni, sul fronte dei valori, la nascita del Popolo delle Libertà cambierà qualcosa in questa diatriba tra laici e cattolici?
Ma la diatriba laici cattolici a me non ha mai convinto, sta per uscire a breve per i tipi del Mulino un volume collettaneo da me curato che vede 5 autori laici cattolici e 5 autori laici non cattolici. È un volume che raccoglie lo studio svolto all'interno dell'Istituto Veritatis Splendor di Bologna, che è un istituto di ricerca e di studio. Ed è un po' forse il primo volume del genere in cui abbiamo voluto mettere a confronto laici, tutti laici, alcuni credenti cattolici, altri non credenti. In effetti la distinzione laici-cattolici è sbagliata, perché io sono un cattolico, ma io mi considero laico. Mi sentirei offeso se uno mi qualificasse come cattolico, perché questo è un riduzionismo che oltretutto, come dire, manca di prospettiva storica, perché chi ha introdotto nella cultura occidentale il concetto di laicità è stato il cristianesimo. E quindi allora di che cosa parliamo? La distinzione vera è tra laici credenti e laici non credenti. Poi ci sono i chierici, sono coloro i quali hanno fatto una certa scelta di vita e si presume che quelli siano appunto credenti, eccetera. Ora, la vera discussione nel caso nostro è viziata da un difetto culturale, come in questo volume si è cercato assieme ad altri di argomentare, e cioè si applica il concetto di laicità nel senso francese, i francesi lo chiamano laïcité de combat, la laicità da combattimento, che era stato pensato per una certa fase storica, che era quella della società moderna, senza considerare che ora siamo entrati in fase dopomoderna. Quindi il ritardo è veramente culturale. Il giorno in cui si arriverà a capire questo, io sono sicuro che gran parte delle diatribe attuali scompariranno, perché i laici non credenti in buona fede, che in buona fede difendono le loro posizioni, di fronte ad una linea argomentativa che dice la laicità è un valore, non è un disvalore. Il problema è come io interpreto la sfera pubblica rispetto a quella privata, se cioè ammettiamo o no che nella sfera pubblica possano essere giocate le identità valoriali, le credenze cui uno aderisce e così via. Questo perché la vecchia laicità dice tu sei credente, bene, lo devi tenere nella tua coscienza. Questa è la vecchia laicità. Il vero dibattito oggi è tra la nuova laicità, nuova per significare, adeguata a rappresentare le esigenze di una società evoluta come quella dopomoderna. In questo senso, rispondo quindi alla sua domanda, la nascita di questo partito e probabilmente della costituente di centro andrà nella direzione giusta di fare dire una parola di chiarezza sul modo di interpretare il principio di laicità in un contesto che è quello della società dopomoderna, o se vogliamo post rivoluzione francese, con tutto ciò che questo ha significato.
Tutto questo movimento, alla fine, professor Zamagni, come viene giudicato dall'Unione Europea e dall'estero?
Secondo me viene giudicato bene, perché noi, o meglio, bisogna dire una cosa che ormai sanno tutti, noi siamo sottorappresentati all'estero, nel senso cioè che un po' per via della lingua, un po' perché i nostri media non penetrano all'estero come potrebbe essere, sta di fatto che gli stranieri, dopo un po' che conoscono l'Italia, perché trascorrono dei periodi qua, dicono dobbiamo rivedere e ricrederci, perché evidentemente abbiamo cambiato opinione. Beh, insomma, lo diceva questo uno come Voltaire. Quando diceva noi francesi e noi, e con riferimento ai tedeschi e ai tedeschi, abbiamo quel che abbiamo imparato, l'abbiamo imparato dagli italiani. Cito a memoria, ma il concetto è questo. Il problema è che noi non riusciamo mai a dare di noi stessi la rappresentazione corretta, perché ci divertiamo a fare il gioco dell'avversario, cioè dire a litigare fra di noi per dimostrare allo straniero, tra virgolette, quanto ipercritici, quanto capaci sappiamo di recidere le nostre radici. In questo senso il recupero di questo processo aggregativo in ambito politico, se continuerà sulla via di chi rifonda il pensiero politico su certi valori, non potrà che fare del bene, perché ci farà uscire da un lato da un certo provincialismo, perché è chiaro che quando hai 20 partiti è chiaro che il provincialismo diventa inevitabile, perché io presumo che queste nuove aggregazioni, ad esempio, destineranno crescenti risorse alla elaborazione del pensiero, investire cioè sul capitale umano, eccetera, e quindi far conoscere all'estero i nostri prodotti culturali, cosa che sistematicamente non avviene. Io cito sempre l'esempio di Dragonetti. Giacinto Dragonetti scrisse nel 1766 di Napoli un libro fondamentale tradotto in tutte le lingue dell'epoca, francese, inglese, tedesco, e servì a quei paesi per riformulare il loro sistema giuridico. Dragonetti era un giurista diventato poi presidente del Tribunale di Palermo. Noi italiani l'abbiamo letteralmente non solo disatteso, ma l'abbiamo bruciati. C'è solo una copia in Italia di quel libro, nella biblioteca di Napoli. Questa è la ragione per cui ho consigliato al Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, che lo farà, di ristamparlo con un'edizione critica, perché quello è un libro fondamentale che ci aiuta a capire come disegnare l'assetto istituzionale. Allora, io vado all'estero, Dragonetti lo conoscono, parlo in Italia anche con colleghi professori universitari, dice mai sentito nominare. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non riusciamo a far conoscere agli altri le nostre capacità e le nostre virtù. In questo senso, questo processo serve, secondo me, ad andare in quella direzione.
Professor Zamagni, io la ringrazio e ci ha dato momenti di riflessione, di pensiero interessanti. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei.
Io ringrazio il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica presso l'Università di Bologna. Angelo Picariello, con te le conclusioni.
Per quanto riguarda la visibilità internazionale, è chiaro che un quadro politico più semplificato consente anche a un leader che ne è l'interprete di muoversi con maggiore facilità e con maggiore credibilità. Mi verrebbe però di chiudere con una battuta, perché mi pare che il problema politico, il quadro politico sia l'inverso della rubrica che ci ha preceduto qualche istante fa, che parlava di un affollamento al centro. Diciamo che per la situazione invece che c'è attualmente nel quadro politico italiano c'è un centro poco affollato, soprattutto poco affollato di quadri dirigenti, perché naturalmente una scelta diciamo che in qualche modo si distingue dai poli in questo momento crea per un dirigente politico una difficoltà pratica politica per quanto riguarda le amministrazioni locali e anche per quanto riguarda l'ingresso in Parlamento. Come dicevo, credo che da un lato il Popolo delle Libertà sarà un momento di semplificazione molto importante che darà i suoi risultati, ma certamente quello che è il fatto che l'ha favorito, cioè la presenza di una forte leadership, ne costituisce anche il limite. Credo che di questo siano consapevoli anche i principali attori di questo processo, e bisognerà vedere quanto lavoreranno nei mesi prossimi e soprattutto negli anni prossimi per fare in modo che quella che è stata l'intuizione di una persona con l'adesione di altri diventi un processo che possa resistere anche alle figure di chi lo ha promosso. Diciamo che la costituente di centro, a mio avviso, fatalmente è chiamata nel medio periodo, non nel breve periodo, a dialogare col centrodestra, perché il portato ideologico del PDL non è tanto diverso da quello dell'UDC, ma allora si dirà perché non si mettono insieme, perché è molto diverso lo schema, il metodo politico che si vuol perseguire. Lì c'è una leadership molto forte, dall'altra parte c'è ancora l'idea di una partecipazione politica del vecchio stampo, e bisogna vedere se questi due metodi potranno essere conciliati oppure sarà la cosa si dovrà risolvere a colpi successivi di elezioni, di stop and go, e vedremo che cosa ci riserverà il futuro sotto questo livello.
Grazie ad Angelo Picariello, giornalista di Avvenire, esperto di politica italiana. Buon lavoro. Noi chiudiamo questo collegamento, ma chiudiamo anche questa trasmissione dedicata alla nascita del Popolo della Libertà e alla storia dei partiti italiani, con la costituente di centro, la nascita del Partito Democratico che ha dato il via al ricompattamento dei vari partiti italiani. Ci fermiamo qua, grazie per la parte tecnica a quanti hanno collaborato. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.